bombardamento che viene fatto sulla Libia è la prima bomba che cade proprio sulla risoluzione dell'ONU che ha dato inizio a questa operazione militare. Nel senso che è del tutto evidente che il bombardamento della Libia non ha a che fare né con lo spirito né con la lettera di quella risoluzione, che pure insomma non era certo una delle migliori partorite dall'ONU, dal Consiglio di Sicurezza per meglio dire. Dunque non dalla protezione dei civili si è passati alla riduzione del potenziale militare, poi dalla riduzione del potenziale militare adesso si arriva direttamente invece all'obiettivo vero, che è quello di far fuori Gheddafi, perché quando bombardi il suo ufficio non è certo che tu lo faccia perché voglio impedire, perché la motivazione qual è stata fino ad oggi? Attacchiamo obiettivi militari, attacchiamo le truppe e attacchiamo i luoghi da dove partono le missioni militari governative per impedirgli di arrivare a colpire, ma nessun aereo e nessun carro armato decolla o parte dall'ufficio di Gheddafi. Si attacca all'ufficio di Gheddafi perché si prova a uccidere Gheddafi, questo mi pare la partita.
Certo, a proposito di questo c'era un editoriale ieri sull'International Tribune, poi tradotto oggi da Repubblica, su questa figlia di Gheddafi, Aisha, che dice che racconta le storie sull'aldilà ai suoi bambini prima di metterli a letto, perché insomma potranno essere colpiti dalle bombe occidentali. Ecco, ma e tra l'altro colpisce anche il fatto che Aisha, la figlia, fosse nella difesa nel processo a Saddam Hussein. Questo è uno dei particolari che forse non vengono. Ma ecco, perché l'Occidente ha così tanta fretta sempre di sbarazzarsi prima di Saddam Hussein e adesso invece di Gheddafi, visto che hai deciso di partire da questo punto?
Beh, questo è un discorso che ci porta lontano, te lo dico subito, difficile da analizzare completamente in una breve intervista telefonica. Però se è per questo vogliamo ricorrere a degli strumenti di analisi che vanno oltre il fatto di cronaca, si può dire che eliminare prima Saddam ed ora Gheddafi e probabilmente domani Assad significa minare profondamente la quota laica nell'area medio orientale. Ora, teoricamente tutti saremmo pronti a credere che la War of Terror destinata a sconfiggere il radicalismo islamico, eppure si sceglie per arrivare a questo obiettivo di ridurre al minimo proprio i governi laici che con l'estremismo islamico fanno i conti in maniera più dura. Potremmo fare lo stesso ragionamento sulla NP in Palestina. Perché presto detto? Perché gli Stati Uniti hanno sempre avuto, dagli anni 80 a oggi, cioè dall'Iran degli Ayatollah, dall'Afghanistan dei Mujahideen, passando per gli Ayatollah dell'Iran e finendo oggi, provate se volete avere un esempio concreto, in Egitto l'interlocutore privilegiato degli Stati Uniti sono i fratelli musulmani, certo. E lo stesso dicasi per la Libia, dove l'interlocutore privilegiato degli occidentali sono i senussiti islamici della Cirenaica. E uno dice, ma come, ma non era contro l'estremismo islamico che dall'11 settembre in poi c'era stata la guerra al terrore, appunto? E mica tanto, perché poi invece con radicalismo islamico, che non ha nulla da un punto di vista del contenuto, delle aspirazioni di giustizia e uguaglianza e di riequilibrio dei rapporti di forza nell'area, ma è soltanto uno strumento docile e utile per tenere una situazione in precario equilibrio, funzionale quindi agli interessi militari e agli interessi imperiali dell'Occidente, ma questo appunto è un ragionamento che ci porterebbe lontano. Ma insomma, la dimostrazione concreta di questi ultimi 20 anni è che l'Occidente ha una capacità di trattare indifferentemente sia con la parte laica sia con la parte islamica. Da questo punto di vista l'obiettivo ultimo alla fine è quello di garantire i suoi interessi, e chi glieli garantisce meglio è l'interlocutore privilegiato del momento.
Che in questo caso è un interlocutore religioso, come insomma tu.
In questo caso è un interlocutore religioso, certo, in questo caso è un interlocutore, ma non solo in questo caso, appunto. Quindi è lo stesso ragionamento. Insomma, le potenze occidentali sono pronte a intervenire, ma per difendere i propri interessi nella regione. Quindi se questi interessi vengono meglio tutelati o ipoteticamente meglio tutelati perché amici degli amici o perché nemici dei nemici, non c'è nessun problema a trattare anche con le aree del radicalismo islamico maggiore, ma la formazione di Al-Qaeda sarebbe stata impossibile, ammesso che esista, sarebbe stata impossibile senza la struttura militare vincente degli studenti di teologia e quindi poi dei talebani. I talebani sono stati inventati dai mujahideen e i mujahideen sono stati inventati dagli Stati Uniti. L'obiettivo era piegare l'Unione Sovietica in Afghanistan, mettere alle corde l'India di Indira Gandhi e favorire la crescita atomica anche del Pakistan come contraltare. E il Pakistan e i suoi servizi segreti sono quelli che hanno foraggiato, cresciuto, difeso e che tutt'oggi proteggono i santuari dei talebani. Poi si scopre che però appunto l'accordo militare blindato ed anche economico con il Pakistan ce l'hanno gli Stati Uniti, non ce l'ha mica qualche altro paese. E i finanziamenti più cospicui alla storia del radicalismo islamico vengono dall'Arabia Saudita, cioè il primo alleato degli Stati Uniti nel Golfo. I primi nemici degli Stati Uniti sono i dittatori laici, però, sia nel Medio Oriente, scusate, che poi siano siriani, che poi siano libici, che poi siano iracheni, è un elemento esclusivamente di dettaglio.
Certo.
Dunque, quello che succede in Libia è che nonostante gli allarmi della stessa CIA circa la composizione dei sirenaici, che hanno mandato centinaia e centinaia di combattenti in Iraq e in Afghanistan, viene in qualche modo messo da parte, perché in Libia si combatte una guerra per il ridisegno, la mappatura nuova del controllo delle fonti energetiche libiche. Guardate che la Libia non è soltanto il petrolio, che pure è di particolare qualità, con costi estrattivi ridotti, non è soltanto il gas, che pure è tantissimo e ancora non del tutto sfruttato. Ci sono poi i fondi sovrani libici, che sono una montagna di miliardi di dollari che girano in diversi paesi, in diverse banche, e che opzionano anche con quote significative di partecipazione ai capitali diverse aziende straniere importanti. Valga per tutti il caso dell'Unicredit in Italia, dove i fondi sovrani libici hanno il 7,5%, non l'1, il 2.
Bene ricordarlo sempre.
Per non parlare del 2 di Finmeccanica, io vorrei far notare che Finmeccanica è l'azienda leader dell'impresa bellica italiana, che ha un 2% controllato dal governo contro cui l'Italia fa la guerra. È abbastanza divertente. In Siria il ragionamento è diverso, nel senso che la domanda legittima è: ma perché quello che non è tollerato in Libia, per cui c'è una risoluzione dell'ONU, la NATO, la guerra, eccetera, è invece tollerato in Siria? Per non parlare dello Yemen. Perché? Perché la Siria gioca un ruolo completamente diverso dalla Libia. La Siria è un elemento di stabilità in Medio Oriente, non di instabilità. E la Siria intanto non solo è un paese laico, ormai l'unico rimasto in quell'area, ma per quanto possa operare rivendicazioni sulle alture del Golan, per quanto possa operare un'influenza più o meno diretta o indiretta o comunque forte sul Libano tramite Hezbollah, per quanto possa cercare di giocare un ruolo da micropotenza regionale, la Siria ha smesso di essere un problema per Israele dal 1967. È vero che il detto arabo dice che non c'è pace, che non c'è guerra senza l'Egitto e non c'è pace senza la Siria, ma è pur vero che la Siria non è neanche lontanamente proprietaria del peso politico che disponeva ai tempi del mondo diviso in blocchi, in cui comunque contava con l'appoggio sovietico.
E quindi anche qui sarebbe anche per questo, insomma, che c'è un vuoto di comunicazione su quanto sta accadendo in Siria e la questione siriana è così poco seguita.
Sì, il vuoto di comunicazione è spiegato anche dalla stupidaggine del governo siriano, che fondamentalmente proibisce l'ingresso dei giornalisti in Siria. E dunque che cosa succede? Che i dati sulle vittime, sui manifestanti arrestati, sono forniti principalmente dagli attivisti locali, che non sono proprio il massimo della veridicità e dell'oggettività, sono tutt'altro che imparziali, hanno legami forti con i governi occidentali, con l'Arabia Saudita o con l'opposizione dei fratelli musulmani, che sono tutti ostili alla minoranza lawita, al potere in Siria, e ai legami che essa, cioè che la Siria, mantiene con l'Iran. La settimana scorsa il Washington Post ha rivelato come il Dipartimento di Stato americano da qualche anno stia finanziando segretamente gruppi e partiti di opposizione al regime di Assad. lo fa attraverso il programma Middle East Partnership Initiative, e attraverso il quale appunto il governo americano fornisce sostegno economico, per esempio, al cosiddetto gruppo della dichiarazione di Damasco, che è un raggruppamento di movimenti di opposizione secolari e religiosi che include i fratelli musulmani. Questo è stato fondato nel 2005. E lo stesso Dipartimento di Stato ha contribuito alla creazione di un partito islamico moderato, il Movimento della Giustizia e lo Sviluppo, che è stato modellato sull'omonimo partito di governo di Erdogan in Turchia, ed è formato da esuli siriani di stanza a Londra. E nella capitale inglese opera con il denaro americano anche il network satellitare Barada TV, che è la voce dell'opposizione espatriata e che è quella che in questa settimana diffonde più frequentemente gli aggiornamenti sulla situazione in Siria. Dunque, esattamente come è venuto fuori che gli Stati Uniti avevano finanziato l'opposizione in Egitto mentre facevano gli accordi di vita e di morte con Mubarak, nello stesso momento, mentre riaprivano in qualche modo il rapporto con la Siria, un tempo messa sulla lista nera insieme ad altri paesi, diciamo così, com'è che li chiamano, gli Stati canaglia, sì.
Stati canaglia, sì.
Sì. Contemporaneamente, mentre riaprivano i rapporti con la Siria e la stessa Israele tendeva a stabilizzare il quadro, contemporaneamente gli Stati Uniti riaprivano i rapporti con la Siria ma finanziavano l'opposizione in Siria. Questo è un... si sono messi a fare politica gli Stati Uniti, la guerra la fanno fare a Sarkozy e a Berlusconi, ma insomma, non hanno tempo, gli danno un paio d'aerei, una copertura politica e buonanotte, nel senso che non possono evitare di avere la leadership militare di tutte le operazioni che coinvolgono la NATO, ma fondamentalmente sono scarsamente impegnati, la fanno fare per procura.
Insomma, questa è l'Arabia
Saudita, le truppe le mettono gli europei e il petrolio poi sarà degli europei che vincono, quindi francesi e inglesi, quindi British Petroleum fondamentalmente, la Total, eccetera, eccetera.
Questa è insomma la nuova dottrina Obama, ecco, invece che essere in prima linea con i Marines, essere nelle retrovie con i partiti, con la, come si chiama, la Middle East Initiative.
Sì, direi che la Middle East Initiative è la linea politica vera, e l'obiettivo economico è quello di ristabilire nell'area un ruolo per gli Stati Uniti, che invece per ora non c'era. E quindi da questo punto di vista bisogna dire che Obama fa politica meglio e più di quanto lo facessero i loro predecessori, ma gli interessi che difende sono identici e il sistema valoriale è quello della borsa valori, non quello dei valori della democrazia, sono cose sensibilmente diverse. Però insomma la Siria obiettivamente non è, ammettiamo che dovesse cadere e mettiamo che dovesse vincere questa fazione più vagamente islamica, quindi anti-alawite, eccetera, quale sarebbe il panorama rispetto ad anni fa? Che l'Egitto vede una vittoria e un ruolo politico importante per i fratelli musulmani, in Siria potrebbe avere una spinta nuova, un nuovo eventuale governo che dovesse deporre Assad di tipo islamico, in Libia idem. Nello Yemen lo stesso, cioè diciamo che in tutta quell'area del mondo l'Islam prenderebbe una quota di potere politico superiore a quella che oggi ha. Ma siamo sicuri che questo sia un problema? Io credo che da un punto di vista di governance globale non sia più rischioso di questo, perché fatta salva qualche moschea in più o qualche legge islamica in più, che però riguarda soltanto l'interno dei rispettivi paesi, che voce del verbo chi se ne frega, visto dal punto di vista dell'Occidente, un paese governato sull'onda della religiosa è un paese assolutamente molto 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 meno rivendicativo rispetto agli equilibri economico e sociali dell'area. Un governo di impronta vagamente socialista o comunque progressista o comunque è certamente un problema maggiore. Se c'è un modo per non alimentare ulteriormente il gruppo dei paesi che oggi noi consideriamo nel BRIC avere la loro rappresentanza più importante, se c'è un modo di impedire che questo venga ulteriormente alimentato anche in Nord Africa o comunque in Medio Oriente, questo è un un ottimo sistema, mi pare. Non hanno mai rappresentato gli islamici un problema. I cosiddetti ayatollah, nemici storici degli Stati Uniti, mentre facevano la guerra a parole, finanziavano con soldi e armi i contras in Nicaragua per conto degli Stati Uniti.
C'è un bello scambio tra i due sud del mondo, insomma.
Prego?
C'è un bello scambio fra Sud America e Medio Oriente, insomma.
Certamente, e vi posso assicurare che la storia dei Contras è abbastanza interessante da questo punto di vista, perché c'erano consiglieri militari israeliani, armi iraniane e responsabili politici statunitensi. Con l'organizzazione dell'addestramento militare che era destinato ai militari argentini. Quindi, come vedete, sensibilità assolutamente diverse, ma tutte unite nell'identico scopo. In quel caso era il povero piccolo Nicaragua sandinista, in questo caso la si può leggere anche come un prototipo, di ipotesi di alleanze possibili che vanno ben oltre le giaculatorie ideologiche che ci raccontano attraverso i giornali e le televisioni. La sostanza è semplicemente quello: segui il denaro e capisci qual è la strada.
Certo.
Fabrizio, ciao, sono Fabio e volevo chiederti dopo questa disamina.
Ciao Fabio.
Ciao. E dopo questa disamina assolutamente interessante e particolare, specifica, di atterrare un po' su una nota di costume, cioè l'atteggiamento del governo italiano nei confronti della questione libica, con una miopia elettorale paventata oltre ogni limite e che però ha ripercussioni anche sul mondo internazionale.
Beh, noi abbiamo perso, mi pare, con quest'ultimo passaggio, che a sentire la rissa sarebbe un passaggio quasi così obbligato, diciamo, ma tanto noi non bombardiamo obiettivi, comunque noi bombardiamo obiettivi militari, ma questo allora era già prima. Semplicemente il tema qual è? Se parte da un tornado italiano il missile oppure se non parte, ma questa è una roba tutta bizantina italiana, insomma, se tu partecipi a un'operazione militare, punto, se non ci partecipi fai come la Germania, non ci partecipi, semplicemente. Quindi la figura che abbiamo fatto è che è stata sufficiente una telefonata di Obama per far sbattere i tacchi finti a Berlusconi. E quindi da questo punto di vista tutte le perplessità manifestate fino a quel giorno sono svanite come la neve al sole. Devo dire, se questo è il tentativo di rimanere nel gioco della distribuzione e dell'approvvigionamento delle notevoli risorse libiche per non essere espulsi dalla prossima vittoria franco-britannica, insomma, voglio dire, lascia il tempo che trova, francamente non convince nessuno. Cosa succederà? Ma questo poi, sai, gli esperti di politica italiana potranno dirtelo meglio, però io credo che la Lega, che è preoccupata semplicemente dell'aumento dei flussi migratori, non è che gli interessi molto se fai guerra o no, figuriamoci. La Lega è preoccupata dei flussi migratori e ha bisogno di distinguersi in maniera forte rispetto a Berlusconi per le prossime scadenze amministrative, perché il popolo della Lega non tollera più Berlusconi. E sceglie questo terreno che tutto sommato è irrilevante, cioè voglio dire, non è che si differenzia sulla quota dei versamenti dallo Stato centrale agli enti locali, non è che si differenzia sulla questione del federalismo fiscale e non si differenzia nemmeno sulla legge elettorale, perché con questa qui c'ha il massimo risultato con il minimo sforzo, si differenzia sulla questione libica e lo dice in maniera aperta che ci si differenzia esattamente perché teme un maggior aumento di clandestini.
Certo, usa il suo vecchio cavallo di battaglia che è quello
dell'immigrazione. Assolutamente, deve tornare all'origine se vuole certo. Prendere due voti. La Lega ha dei problemi mica da ridere sui territori, quindi cosa succederà? Ma ci sono due possibilità. La prima è che votano contro il Consiglio dei Ministri e questo dura poco, perché poi quello che conta è quando il decreto viene in Parlamento. Certo, si può fare un decreto, ma non è proprio un DPCM, non è così semplice per una questione così complessa, così grave. Devi avere comunque un consenso del Parlamento, cioè non è che tu puoi passare ad una fase di guerra aperta, ingaggiare le forze militari in operazioni militari attive senza che il Parlamento non decida su questo. È vero che la nostra Costituzione ormai è una roba abbastanza deteriorata da questo governo, volgarmente ignorata, però ci sono dei limiti. Ora, nonostante l'appoggio entusiastico degno di ben altra nota che gli ha fornito il Quirinale, questo comunque è in qualche modo una decisione politica che deve passare dal Parlamento, e qui diventa interessante la cosa, perché se la Lega vota contro, se il PD conserva un barlume di intelligenza, il PD vota contro, pur essendo convinto che invece andrebbe fatto, e francamente questo fa abbastanza irretire, ma comunque il PD vota contro e Berlusconi va a casa. Semplicemente va sotto in Parlamento, sia al Senato che alla Camera, perché senza il voto della Lega Berlusconi va sotto. La seconda possibilità è che per finalizzare, mi pare, il disegno politico più complessivo del PD, cioè quello di accreditarsi a Washington come forza affidabile di governo, la Lega vota contro, ma il PD vota a favore, dicendo che nel merito è d'accordo. E questo apre un problema mica da ridere per il PD, che poi deve andare al voto su questo.
È quello che veniva, insomma, paventato o previsto su Repubblica o su qualche altro quotidiano che abbiamo sfogliato.
Se non su questo, su quando allora, visto che dalla mattina alla sera non fanno altro, ultimo da Lema ieri, a dire che Berlusconi si deve dimettere, poi ci spiegheranno come pensano di farlo dimettere. Davvero lo vogliamo far dimettere sulla nipotina di Mubarak? Mi pare proprio che non ci sia nessuna possibilità. Davvero si ritiene che possa dimettersi perché la consulta, che prende 2 anni ogni volta per discutere una legge che è palesemente incostituzionale, questo francamente non si capisce come mai, dopo 2 anni, intanto lui campa ancora per 2 anni su quella legge, poi dopo 2 anni dice ah non lo è, ah ok, loro ne fanno un'altra, cambiano 30 parole e la ripresentano, la rivota nella consulta altri 2 anni, e con questo giochino da 15 anni questo signore si tiene lontano non nei processi ma dai processi. Ok, quindi allora su questo terreno sarebbe bene che la via giudiziaria al socialismo cosiddetto si fermasse. Vediamo di batterlo politicamente Berlusconi. Questa, la questione del ruolo dell'Italia nella guerra contro la Libia, è questione politica a tutto tondo. Quindi se le opposizioni preferiscono accreditarsi a Washington, salveranno anche Berlusconi. Se le opposizioni capiscono che questo è uno dei pochi appuntamenti possibili, voteranno contro. Magari io suggerirei praticamente di dire tutto il contrario, perché è del tutto evidente che se Berlusconi sa che andare in Parlamento significa cadere, fa esattamente quello che ha fatto quel referendum, dove sa che perde, semplicemente non indice il voto, voglio dire, non è uno che va e si gioca la partita, o lui ha vinto prima di giocarla la partita, oppure cerca proprio di non giocarla, non può permettersi di perderla. Cosa farà la Lega? La Lega potrebbe anche arrivare ad un dissenso in Consiglio dei Ministri, che viene verbalizzato come voto a maggioranza, quindi non più all'unanimità, e poi trovare degli escamotaggi tecnici alla Camera per non mandare sotto Berlusconi ma non votare il provvedimento, facendo un ragionamento del tipo che in questo momento una crisi, davanti a una crisi internazionale, è impossibile lasciare il paese senza un governo. Ma figurati, insomma, voglio dire, la retorica e le chiacchiere della politica italiana sono infinite. Noi siamo il paese che ha inventato le maggioranze, le divergenze parallele, non so come dire, che è una cosa difficile da spiegare in geometria, figuriamoci in politica, perché noi su questo siamo abilissimi, mandiamo i pazzi traduttori simultanei quando andiamo all'estero, perché falla a spiegare in un'altra lingua che cosa sono le divergenze parallele. Però tutto è possibile, insomma, ecco.
Bene, su questi problemi